Allora, dopo la divagazione, che per me è prezioso, ma dopo la divagazione di stamattina riprendiamo il cammino, e avevo concluso con il riferimento alla frase di San Francesco, no? La santità è avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, no? Aveva riferito di questo. E quando l'uomo si muove così, può gustare la pace di una ritrovata comunione con Dio. Quindi se il cuore non vive sotto l'azione dello Spirito Santo, non può stare nella pace, perché la pace è proprio data dalla comunione con il proprio Dio. La comunione con il proprio Dio non è un qualcosa legato tra me e Dio, ma è tra me e Dio che ha creato e che è padre di tutti. Quindi la comunione con Dio vive un'armonia con il creato e con i fratelli, no? Quando il cuore sta dentro o sotto, no, questa azione dello Spirito Santo, lo può capire da una piccola osservazione, vale a dire si rende conto che non avanza più rivendicazioni di sorta. Quando noi non avanziamo più rivendicazioni, quindi è tutto quella miriade di piccole pretese, attese, come mai non avviene così, io vorrei, quindi anche poi, non so, una serie di delusioni, no? Cioè tutto questo mondo fa parte delle rivendicazioni. L'azione dello Spirito Santo la si può cogliere quando, oppure man mano, che il cuore non accede più alle rivendicazioni. Perché le rivendicazioni, anche fossero, diciamo, a fin di bene, limiterebbero lo splendore e la portata della pace di Dio. Quindi per noi si tratta di arrivare a lasciare che il cuore resti sotto l'azione dello Spirito Santo. E quindi tutto quello che noi abbiamo detto sul pianto, le lacrime, è in funzione di arrivare a che si sciolga dentro di noi tutto ciò che appartiene al mondo delle rivendicazioni. Perché una volta che queste rivendicazioni sono sciolte, noi ritroviamo la nostra natura umana, io la chiamo fiorita, no? Cioè, come esce dalle mani di Dio? Allora, ritornando a quello che può essere chiamato, no, il dono delle lacrime, addirittura ci sono molti padri che invitano a farne oggetto di preghiera, cioè nella tua preghiera chiedi di imparare a piangere. Quindi nella nostra preghiera tu chiedi di imparare a pentirti, cioè l'idea è questa, no? Il piangere legato al pentimento, perché non è così scontato pentirsi, eh? Non è così scontato. Allora, il dono delle lacrime fa parte di questa preghiera a che il cuore si ritrovi contrito, umiliato, pentito. Ora, quello che si può notare è questo, cioè man mano che il cuore si pente, si accorge che accompagna, io lo chiamo così, il movimento di discesa come condivisione della compassione di Dio. Voi sapete che se prendete il capitolo 6 di Giovanni, quel lungo discorso, discussione, no? Tra Gesù e la folla, ma anche i discepoli, no? Sul mistero dell'Eucaristia, no? Il pane, no? Il punto critico di tutto il racconto è quello che segnala la presa di distanza dagli ascoltatori rispetto a quello che Gesù stava annunciando. Prima non capivano, però aderivano. Quando Gesù enuncia questo particolare, nel testo si registra la presa di distanza. Quando Gesù dice, lui è il pane disceso dal cielo. Che sia il pane, lo comprendono. Ma che lui si arroghi il fatto che discende dal cielo, non lo capiscono più. E da lì, poi dopo Gesù non solo, diciamo, come dire, va incontro alla loro difficoltà, ma rincara la dose. Nel senso che lui è il pane disceso dal cielo, la sua carne diventa cibo, la carne che bisogna mangiare con i denti, masticare con i denti. Quindi è una radicalizzazione, no? Di Gesù, proprio per non venir meno a quello che ha annunciato. Comunque il punto critico è quando lui dice disceso dal cielo. Se volete la spiegazione più o meno esegetica è che Giovanni non parla mai della nascita virginale di Gesù, no? Allora sembra che questo riferimento del disceso dal cielo possa alludere a questa dimensione, no? Comunque, qualsiasi sia la spiegazione esegetica di questo riferimento, la cosa chiara è questa, che il discendere dal cielo non indica semplicemente la provenienza, vengo da là, dal cielo, come no, non indica, ma indica quella che è la dinamica di rivelazione di Dio come amore per noi. Cioè, scendere non dice solo io vengo da là, ma è il fatto che scendo, in questo fatto, quindi in questo movimento di scendere, voi comprendete la grandezza dell'amore di Dio che si manifesta a voi. E questa discesa va poi fino, il mistero dell'Eucaristia è quello che praticamente poi sigilla la passione, morte e risurrezione di Gesù, no? Cioè l'Eucaristia non è che la traduzione a livello, come dire, sacramentale del fatto che la passione, morte e risurrezione di Gesù è la manifestazione suprema dell'amore di Dio per noi. Questa manifestazione ha esigito il calpestamento, diremmo di totale, della persona del Figlio di Dio fatto uomo. Ma non è una cosa che Gesù subisce di buona volontà, è una scelta. Infatti nel racconto della passione si sottolinea che è lui che va incontro alla passione, è lui che sceglie. Questa sottolineatura vuol dire che l'abbassamento non è una specie di, come dicevo un po' banalmente, no? Il riaggiustamento di Dio per qualcosa che è andato storto, ma corrisponde all'intimo volere di bene di Dio per noi. Se il volere di bene di Dio si manifesta così, è piuttosto pretenzioso da parte degli uomini immaginare che ci sia un altro modo. Allora, noi potremmo spiegare la cosa in questo modo. Scendere comporta il non preferire nulla all'amore. E il non vincolarsi a nulla, quindi non stare attaccati a niente, per non perdere la grazia dell'amore e gustare la comunione con Dio. Ricordate allora l'espressione famosa di San Paolo: solo chi scende può salire. In Genesi chi scende può ascendere, no? Anche perché è collegato al mistero dell'ascensione. Allora, vorrei ricordarvi due passi, uno della scrittura e uno di un padre, Sant'Ambrogio. Tanto Ambrogio è arrivato tardi alla fede, allora ha dovuto imparare presto e si è letto tutto Origene per poter spiegare la fede, no? E ha delle espressioni ricchissime. Allora, il passo di San Paolo è preso dalla lettera agli Efesini. Siamo al capitolo 4, i versetti 9 e 10. Le espressioni sono: ma cosa significa che ascese se non che prima era disceso qua giù sulla terra? colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per essere pienezza di tutte le cose. Ma quella pienezza di tutte le cose è per essere splendore totale dell'amore di Dio per noi. E questo splendore ha potuto manifestarsi nel fatto di aver acconsentito a scendere, cioè ad abbassarsi. E, pensate a tutte le espressioni, Paolo che dice io non cerco la sapienza, per me la sapienza è il mistero della croce. Allora, come già vi dicevo, no? La croce, cioè uno per morire in croce viene innalzato, ma la realtà è che è abbassato, no? Allora, corrisponde a quello che sono anche, cioè, questa cosa si coglie nelle manifestazioni del risorto. È abbastanza strano come vengono presentate, perché non si tratta di ritrovare Gesù che è vivo, ma si tratta di collegare che il vivo è il crocifisso. Cioè non è una, come dire, come chiamiamolo, una qualità, no? Che Gesù si è guadagnato con la croce e quindi è il vivente, è il risorto. Si tratta invece di collegare direttamente che il risorto è il crocifisso. L'esperienza che i discepoli hanno fatto, quello di vedere il crocifisso e poi di essere resi testimoni del fatto che il crocifisso è il vivente. E quando, è un'espressione che mi ha sempre molto colpito, no? Quando nel primo capitolo dell'Apocalisse, quando Giovanni ha la visione, no? del figlio di Dio che si presenta, l'espressione non temere, perché c'è un po' di timore, no? Evidentemente, non temere perché io sono il primo, l'ultimo, il vivente, l'onnipotente, no? Allora, io sono il primo, l'ultimo e il vivente. Potete leggere: essendo io il primo, mi sono fatto l'ultimo e perciò sono il vivente. Allora, è l'espressione più sintetica di questo. Scende per ascendere e far regnare su tutto, per sempre, l'amore del Padre, l'amore di Dio. Allora, c'è un'espressione di Sant'Ambrogio che è bellissima, perché lui sta commentando il Salmo 23 nelle nostre Bibbie, però nel Salterio latino e greco, no, è il 24. E vi leggo la breve spiegazione. Allora, il Salmo è quello del alzatevi porti antiche, no? Entra il re della gloria. Allora, lui sta commentando questa immagine e si immagina che questa espressione è messa sulla bocca degli angeli che vedono ascendere in cielo qualcosa di innominabile per loro. Non è mai entrato un corpo nel cielo, ma Gesù che ascende con il suo corpo. Allora, sentite l'espressione: angeli e arcangeli lo precedevano, ammirando il bottino fatto sulla morte, perché dietro a Gesù che sale ci sono tutti i redenti, cioè tutta l'umanità, con la croce che porta. E spiega: sapevano che niente di corporeo può accedere a Dio, e tuttavia vedevano il trofeo della croce sulle sue spalle. Era come se le porte del cielo, che l'avevano visto uscire, non fossero più abbastanza grandi per riaccoglierlo. E la frase per me straordinaria è questa, quella che viene adesso, e lui dice: non erano mai state a misura della sua grandezza, ma per il suo ingresso di vincitore occorreva una via più trionfale. Davvero non aveva perso nulla ad annientarsi. Questa è la frase potente. Cioè, quando lui descrive questo trionfo del Signore, Gesù con la croce e tutti i redenti, cosa, ripeto, inenarrabile per le porte del cielo, il commento è: ma guarda, si è annientato e guarda che trionfo. Quindi non aveva perso nulla ad annientarsi. Provate a leggere dentro questa, l'eco di questa espressione, tutte le frasi del Vangelo. Rinnega te stesso. Perdi te stesso, perdi la tua vita se vuoi la vita. È in quella logica lì. Siamo noi che non ci crediamo fino in fondo. Cioè, non diamo credito di verità alla potenza della parola del Signore. Questa parola interpreta quello che lui ha vissuto nella sua umanità. Quello che lui ha vissuto nella sua umanità è l'eredità per noi, per la nostra umanità. Allora, da parte nostra, il seguire lui si segue fino a quel discese per ascendere. Non considerate l'ascendere, voi considerate il discendere, perché poi l'ascendere viene per conto suo, viene in modo diretto. Se voi pensate troppo prima all'ascendere, vuol dire che non siete discesi, no? È una battuta, ma tutti capiamo, no? Allora, la logica dell'amore del prossimo come sequela di Gesù sta tutta in questa discesa. La finalità è: perché l'amore del Padre per tutti risplenda nel mondo, come è stato per Gesù. Tra l'altro, no, è anche tutto il mistero della preghiera, ma poi penso di riuscire a, così, a illustrarne qualche aspetto. Il mistero della preghiera, come, diciamo, come metodo, come tecnica, come struttura proprio di esercizio, di pratica di preghiera, sta tutto nel mistero dell'incarnazione. Il Figlio di Dio che si fa uomo, il Figlio di Dio che lascia la sua gloria e si fa servo. Soltanto in questa chiave verrà esaltato la grandezza dell'amore del Padre. Una piccola aggiunta che si può fare è che questo corrisponde anche a quello che noi chiamiamo il mistero dell'intelligenza delle scritture. In pratica, le scritture sono interpretabili nel senso di rivelare al nostro cuore il mistero di Dio nella sua volontà di salvezza per noi. Quando noi parliamo di salvezza, parliamo di manifestazione dell'amore di Dio che ci accoglie nella comunione con sé. Ora, il segreto delle scritture è il segreto di Dio che ha sempre, e questo è un aspetto che noi, non so, è come se non ne teniamo conto, no? Ha sempre a che fare con la vocazione dell'uomo alla gioia del suo Dio. Detto forse in una forma un po' banale, cioè Dio non può essere gioioso da solo. Sfrondate della banalità che ha questa frase, ma è collegata a questo. Se Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, la sua gioia è di vedere l'uomo a immagine e somiglianza proprio nella manifestazione dell'amore del Padre per tutti. È gioia per l'uomo, ma è anche gioia per Dio. Non per nulla Gesù, quando investe della sua gioia i discepoli, non ne parla mai se non a partire da una circostanza. Quale? Quando comincia a parlare della gioia?
Cioè,
nella passione. cioè quando nell'ultima cena ha appena descritto che lui subirà la passione e poi dice voglio che la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Prima non se ne parla e dopo verrà sigillata con la risurrezione. Il famoso annuncio della passione, della risurrezione, che è shalom, pace, quel tipo di pace è la pienezza della gioia. Ma lui ne parla a inizio avvenuto della sua passione. Quindi vuol dire che la gioia si può cogliere in questo movimento di discesa, perché è in gioco la manifestazione della grandezza dell'amore del Padre. E non c'è gioia senza godimento di amore. Allora, il frutto per l'uomo, quindi pensate al pentimento, le lacrime, quindi il frutto che noi cerchiamo è proprio nel vivere quel segreto, come dire, nella potenza che ha, cioè nella potenza che riesce a comunicare. La fede non è io do l'assenso a determinate verità, verità che Gesù è il figlio di Dio, verità che il figlio è una cosa solo col Padre, lo Spirito Santo, verità che, cioè non è una serie di dati di verità, ma è di cogliere nella dimensione di questi dati di verità la potenza di un segreto che ti coinvolga nello stesso movimento. Se no, il definire che i dati della fede sono questi non ti cambia niente. Puoi credere in una cosa, puoi credere in un'altra. Ma la fede fa entrare nella potenza, diciamo, no, di movimento che quei dati di fede custodiscono. Allora, il segreto che viene comunicato al nostro cuore ci abilita a un'esperienza che è capace di per sé, proprio per la sua stessa natura, di inglobare tutti, perché si tratta della manifestazione dell'amore di Dio per l'uomo, cioè per tutti. E questa cosa, non so se vale la pena di collegare così, però può aiutare, cioè io la vedo confermata quando Gesù manda a predicare i famosi 70 o 72 discepoli, no? E una delle ammonizioni, delle raccomandazioni che Gesù fa ai discepoli, dice: voi annunciate la pace, se ci sarà una persona, no, degna della pace, la pace si fermerà, se invece non sarà degna, la pace ritornerà. Allora mi sono fatto la domanda: quando è che noi possiamo essere sicuri che la pace che annunciamo è la pace di Gesù e non, diciamo, la nostra o frutto delle nostre idee, generosità, eccetera? Quando possiamo essere sicuri? Allora, commentando la stessa espressione del Vangelo, no? Allora, tu fai di tutto per annunciare la pace. Chi ascolta se ne sbatte l'anima, ti manda a quel paese e tu, invece di arrabbiarti, la pace ritorna a te. Cioè, non perdi la pace. Quando non la perdi, nel momento in cui l'altro, diciamo, ti viene contro o ti fa fuori, quella pace deriva dal Signore e non deriva da te, no? Il senso, secondo me, più misterioso di questo invito è di questo genere. Tu hai annunciato la pace a un uomo. Siccome però non è tua, questo annuncio di pace si deve custodire per lo stesso uomo che oggi la rifiuta, ma domani la potrebbe prendere. Se tu la perdi, lui domani non la trova. Allora, il mistero è sempre collegato al fatto che l'amore di Dio riguarda tutti. Tutti, non c'è una specificazione, ai bravi sì, ai cattivi no. Non c'è nessuna specificazione, è a tutti. Allora, il discepolo che annuncia la pace lo fa da un certo punto di vista per custodirlo anche per lui, supponiamo un possibile domani che lui si converte e ritrova la pace. E due, la pace ritorna su di te perché uno non l'ha accettato, ma questa pace è rivolta a tutti, quindi tu nella stessa pace la dai ad altri. L'idea di questo è che a furia di dare la pace senza perderla, tutti ne restano conquistati. Questo fatto sembra logico, sarà logico a manifestarlo così, ma noi in pratica non viviamo così. Perché quando noi, avviene così psicologicamente, quando tu hai fatto più sforzi per uno, no? E ti sei dato e hai cercato, cioè più tu hai messo energia per l'altro te lo rifiuta, tu ti arrabbi più facilmente. Qualche volta dico, è meglio non interessarsi di niente, piuttosto che avere tanta premura e poi saltare. Ma comunque, la pace, se tu non la perdi, vuol dire che è sigillata da un atteggiamento del cuore, che noi normalmente chiamiamo la gratitudine. Cioè, se tu la pace l'hai gustata, tu resti grato per questa pace. Non sei più in attesa di vederla confermata. Allora, quando noi non siamo più in attesa di veder confermata la pace, vuol dire che viviamo in questa gratitudine. È quello che gli antichi chiamavano il rendere grazie vale più di tutti i comandamenti. Vale a dire, quando tu non sei più nella condizione di osservare qualche comandamento. I padri facevano l'esempio del... Immaginate uno che si fa monaco nel deserto, quindi vuol dire ha un certo stile di vita, ha tutta una serie di pratiche, e poi si ammala. Le pratiche non può più farle. Poi si ammala tanto che non solo non può fare le pratiche, ma non può nemmeno vivere da solo. E c'è l'esempio, no, di un... nei detti dei padri di un fratello che aveva giurato di non essere mai toccato da donna, però la malattia aumenta e gli altri hanno pensato no, qui ci vuole, deve essere ricoverato, ma quelli che noi chiamiamo adesso le cliniche nel deserto erano tenute dalle sorelle e quindi sarebbe stato il massimo scandalo per lui. Allora lui, intristito, chiede all'anziano come deve fare. E l'anziano risponde, no? Quando non puoi più praticare nessuna delle opere che ti sei prefissa, ce n'è sempre una a tua disposizione, quello di rendere grazie. Non è un semplice detto, è l'intuizione della gratitudine, sigillo della pace. E quando il cuore davvero si pente, no, nel suo riconoscersi peccatore, direi che avviene così, prima addirittura, allora si comincia così, qualche peccato noi lo vediamo, non siamo proprio così imbecilli da non vedere, perché uno che non vede i suoi peccati non è cattivo, è solo imbecille, cioè non vede un tubo. Allora, prima si riconosce qualche peccato e tu chiedi perdono di quei peccati, ma se chiedi davvero perdono, non è che spariscono i peccati, tu ne scopri ben altri. Cioè, vale a dire, prima scopri i singoli peccati, poi ti scopri peccatore. Quindi la dimensione dell'essere peccatore diventa molto più estesa. Quindi anche la richiesta di perdono si fa molto più bruciante, perché tu vedi fino a che estensione e fino a che profondità il male lavora dentro di te, no? Allora, l'effetto del piangere, no? Del chiedere perdono, dell'entrare, no? Per questa porta del pianto, per il pentimento, è quello che fa sì che tu ti possa sentire perdonato da peccatore. Quindi tu intuisci che non è che sei perdonato perché sei diventato bravo, non è che sei perdonato perché hai qualche merito, tu sei perdonato perché non giustifichi più il tuo peccato e intuisci che proprio in questo tu godi dell'amore misericordioso di Dio. L'inghippo sta in questa cosa. Allora, supponiamo io ho fatto e cerco di fare questo cammino, quindi facendo questo cammino mi rendo conto dei miei peccati, poi finalmente posso godere, no, di questa accoglienza e perdono di Dio, e poi io davanti ai fratelli mi ritengo un peccatore perdonato, ma più sottolineato perdonato che peccatore. Allora, se sono proprio perdonato, io davanti a un peccatore sono un gradino sopra e comincio a vedere l'altro un gradino sotto. Però facendo così io perdo l'esperienza della misericordia di Dio e mi ritrovo di nuovo peccatore. Allora, siccome noi abbiamo fretta di cancellare i nostri peccati, abbiamo fretta di poter gustare, no, l'amore di Dio, succede che davanti a Dio noi ci sentiamo peccatori e peccatori perdonati, ma davanti al prossimo l'invito è: devi sentirti più peccatore che perdonato, perché sennò tu giudichi. Allora è l'invito, no? Davanti ai fratelli tu sei peccatore, quindi perché devi rivendicare qualcosa se uno ti fa uno sgarbo, se uno ti pesta i piedi? Perché tu devi rivendicare? Non sei peccatore? E se sei peccatore puoi avanzare dei diritti? Invece davanti a Dio sei peccatore ma perdonato. Allora tutte le tue energie, quelle energie che alimentano la tua vita, sono luminose. Questa luminosità permette a te di non vivere mai il giudizio verso il tuo fratello. Ma tu devi ricordarti che davanti ai tuoi fratelli sei peccatore. Se dimentichiamo questo, ricomincia la storia. Cioè, cado di nuovo in peccato, perdo il gusto della misericordia di Dio e devo ricominciare. Continuo. È un continuo, no? Allora, le lacrime permettono al cuore di vivere questo doppio movimento. Da una parte tu custodisci la memoria attuale del proprio essere peccatore in modo da mai rivendicare nulla presso i tuoi fratelli, e nello stesso tempo di godere della dolcezza del perdono del Signore, che riporta il cuore a questa luminosità di creatura amata. Mi diceva una signora che per descrivere questo principio di conversione diceva: finalmente mi sono sentita creatura desiderata, cercata, amata, abitata. Sono una donna, può esprimersi così, ma è proprio vero. Cioè, cercata, desiderata, cercata, amata e abitata. Per quanto grande sia questa sensazione, non ti esime nel rapporto con i fratelli e le sorelle di scadere in rivendicazione, vale a dire: mi ha offeso e io sento il bruciore dell'offesa. Poi tu osservi questo e dici: ma come? Non ero riempita dell'amore di Dio e mi sento ancora offesa? Allora di nuovo tu chiedi perdono, ma sempre per entrare in una dimensione ancora più profonda, no? Ancora più intensa, ancora più totale, in quell'essere desiderata, cercata, amata, abitata. A me sembra una cosa veramente bella. E poi dopo mi dicevo: padre, nonostante questo, è che ormai sento come il principio di vita che mi regge, mamma mia, basta che uno mi guardi storto che parto già. Avete capito? E tutti siamo nella stessa broda. Allora, ho trovato una citazione di Caterina da Siena, che per me illustra molto bene questo movimento, perché nella sua il dialogo della Divina Provvidenza, no? Ha questa espressione, dice: tu infatti, Trinità eterna, sei creatore e io creatura. Io ho conosciuto perché tu me ne hai dato l'intelligenza quando mi hai ricreata con il sangue del tuo figlio. Caterina, il sangue, no? Sono due immagini potenti, no? E dice: e ho conosciuto che tu sei innamorato della bellezza della tua creatura. Ma la creatura sente questo quando è indegna del suo amore. Non lo sente quando è bella. Proprio questo sentirsi indegna dell'amore di Dio per lei è quello che gli dà la dignità del suo essere creatura. Stesso discorso che noi possiamo fare commentando l'incontro dell'adultero, quella portata stratonata, diciamo, no? E portata davanti a Gesù nel colloquio. Sembra che tutto il capitolo 8, no, del Vangelo di Giovanni sia presentato per far trovare sola questa donna con Gesù, perché non c'è più nessun altro. E quando si trova sola, quindi non teme più gli accusatori e non ha assolutamente scusa, perché è lei per prima che sa che... cioè, non è che contesta l'accusa, contesta il modo, ma non l'accusa. Allora, lei non ha più nessun attore, ma solo lui, e lui la guarda, e in questo sguardo lei ritrova la sua dignità. Ma la ritrova perché è guardata nel suo peccato con occhi benevoli. Quando noi facciamo esperienza, per fare questo bisogna superare ogni senso di colpa, che non è così scontato. Comunque, superando ogni senso di colpa, proprio quando tu vedi il tuo peccato, tu vedi, senti, ti senti addosso questi occhi di benevolenza, sono quelli che ti danno la dignità. Allora, c'è un bellissimo canto liturgico, forse voi conoscete, mi pare che sia uno dei canti prodotti dalla comunità dei Trappisti a Vitorchiano. Non so se conoscete. Signore, tu sei il Verbo che presiede a tutta la creazione, principio e fine di ogni cosa. Poi dice: Signore, tu sei venuto. Signore, tu sei venuto. E elenca tutti, ve lo leggo. E ogni creatura ha ripreso a cantare, liberata dalla volontà, dalla vanità della morte. Signore, tu sei venuto. Tutti i profeti esultano perché si è avverato il loro vaticinio. Signore, tu sei venuto ed ogni uomo ora conosce la sua origine e il suo destino. Signore, tu sei venuto e ora tutti possiamo vivere della tua stessa vita. Nessuno ha mai visto Dio, solo tu ce lo hai rivelato. Ora ogni uomo è un volto tuo e noi contempliamo la tua gloria. È il peccatore perdonato, è sigillato nella sua pace dalla gratitudine, che non guarda più niente attorno e vede la verità essenziale delle cose, cioè nello sguardo di benevolenza di Dio per tutti. Questo sarebbe il frutto del pentimento. Il frutto delle lacrime porta lì. Precisamente, ogni uomo è un volto tuo e noi contempliamo la tua gloria. Per me è proprio espresso bene, no? Chiudo con questa piccola constatazione. Allora, non c'è uno sdoppiamento di esperienza, vale a dire, io vedo questo riflesso nel mio cuore, no? E non lo vedo nel cuore di nessuno. Cioè, quando lo vedo in me, lo vedo anche nel cuore di tutti. Se non lo vedo nel cuore di tutti, non lo vedo neanche in me. Quindi vuol dire che l'esperienza è collegata in profondità proprio alla sequela, diciamo, del Signore che si abbassa per manifestare l'amore, e questo amore vale tanto per te quanto per tutti. Sarebbe il principio, no? Che non c'è via di salvezza individuale, è soltanto personale la tua adesione, ma la via non è individuale. Più è personale, più è comune nella solidarietà con i fratelli. E anche la preghiera è così. Cioè, più la preghiera è personale e più è comune. Cioè, è una cosa strana. Cioè, più noi alimentiamo una via personale e più perdiamo i tratti individuali. Tanto che il bene che noi facciamo o il bene che noi vediamo splendere non ha più il volto di nessuno, ha solo il volto di Dio. Se noi potessimo vivere il pentimento così, sarebbe una gran grazia ricevuta.